Sono le 12, è il momento dell'approfondimento. Buongiorno Elisa Rossello.
Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta.
Oggi termina l'80esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e il mondo o la rappresentazione del mondo ne esce un po' cambiata. Nei giorni di questa sessione infatti è stata approvata una nuova mappa del pianeta con proporzioni diverse tra i paesi rispetto a quanto siamo abituati a vedere nelle mappe. Tuttavia l'ONU si limita a consigliare l'utilizzo di questa nuova mappa chiamata Equal Earth, quindi Terra Equa. Ma non vi è nessun obbligo a sostituire la cartina finora più diffusa, cioè la famosa proiezione di Mercatore.
Esatto, il testo con cui la mappa Terra Equa viene approvata e consigliata è stato presentato dal Togo all'Assemblea come rappresentante dell'Unione Africana che l'ha ideato e inoltre la Francia ha patrocinato il progetto. Il risultato della votazione sono 164 sì, con gli Stati Uniti d'America come unici contrari, e 6 astensioni. Quindi a tutto il mondo, o quasi, piace questo nuovo ritratto di se stesso. E in particolare l'Unione Africana sostiene che delle proporzioni più realistiche tra le nazioni potrebbero cambiare l'importanza percepita dell'Africa, che sulla mappa di Mercatore appariva molto più piccola della realtà. E quindi oggi vogliamo parlare delle idee che disegnano le mappe e delle mappe che plasmano le idee, e lo facciamo grazie ai nostri ospiti. Quindi in collegamento comincio col salutare Franco Farinelli, benvenuto.
Buongiorno.
Lei è geografo, presidente dell'Associazione dei Geografi Italiani, professore emerito all'Università di Bologna e dal 2012 direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze della Comunicazione. E do il benvenuto anche a Marco Aime.
Buongiorno a tutti.
Lei è antropologo, saggista, insegna antropologia culturale all'Università di Genova e si occupa principalmente di culture alpine e dell'Africa occidentale.
Farinelli, dicevamo che questa nuova mappa approvata dall'ONU corregge quella precedente conosciuta come la mappa o la proiezione di Mercatore, che è antichissima. Qual è la sua storia, come è nata e come è diventata quella più diffusa, la mappa più diffusa?
Sì, è stata la mappa con la quale l'intera modernità è stata sostanzialmente costruita. Mercatore era un cartografo, naturalmente, geografo e cartografo, allora non si faceva una distinzione molto precisa tra le due funzioni, olandese, fiammingo, e a metà del Cinquecento, quindi all'inizio della costruzione dell'epoca moderna, si pose il problema di come rappresentare la superficie curva della Terra sulla superficie piana. Lo scopo qual era? Quello di permettere ai marinai, a chi solcava il mare, di studiare, di disegnare, di praticare le rotte marittime più convenienti, vale a dire che riuscissero a collegare i diversi posti, le diverse città, le diverse coste nella maniera più razionale ed economica, cioè attraverso linee rette. È così che nasce la cartografia moderna.
Marco Aime, passiamo a lei. Riguardo appunto a questa carta di Mercatore, che legami ha con le idee che finora abbiamo avuto, in particolare sull'Africa e più in generale sul mondo?
Mai come in questo caso si può dire che il detto la mappa non è il territorio sia appropriato. Ovviamente ogni mappa, qui non vorrei rubare il mestiere all'amico Farinelli, ma rappresenta una determinata visione del mondo, e ovviamente l'Europa veniva messa al centro da Mercatore, quindi sull'asse equatoriale, ovviamente con tutte le difficoltà dell'epoca e poi la difficoltà comunque persistente anche oggi del rappresentare su una superficie piana, come ho già detto, una superficie tonda. Il problema è stata questa visione, è uno dei tanti elementi che hanno anche contribuito un po' a sminuire, a svalorizzare l'Africa in sé. L'Africa in questa mappa risulta più o meno, è stato visto, grande come la Groenlandia, però in realtà l'Africa è 14 volte più grande della Groenlandia. Ecco, quindi questa visione che poi in qualche modo influenza la percezione che tutti, soprattutto gli europei, abbiamo avuto del mondo e dell'Africa in particolare, è stato uno dei tanti elementi non certo l'unico, non certo il più determinante, che però hanno contribuito ad avere una visione sempre dell'Africa meno reale di quella che in realtà possiede.
Invece la nuova mappa appena approvata dall'ONU va nella direzione di decolonizzare la cartografia. È una mappa che viene chiamata Equal Earth. Che caratteristiche ha? Come, diciamo, si sostanzia l'equità geografica che in qualche modo annuncia?
Ma allora io chiedo scusa.
Ahimè.
No, non so se era per me o per Farinelli. Comunque, ma forse è più adatto Franco a rispondere a questo. Di sicuramente ristabilisce un po' le proporzioni, ecco, per cui anche un semplice sguardo, senza l'approfondimento della reale superficie di chilometri quadrati, abbiamo l'idea di un'Africa più grande rispetto a come veniva vista prima.
Sì, Franco Farinelli, passiamo allora alla sua opinione e soprattutto alla sua visione su questa mappa. Quali sono le caratteristiche che la rendono più adatta alla rappresentazione del mondo?
Ma la principale, l'ha detta già Marco, insomma, corregge le storture, gli errori che della cartografia moderna fin qui hanno prevalso costruendo la nostra immagine del mondo. Io però qui vorrei andare con una certa cautela, insomma, nel senso che tutto sommato a me pare che tutta questa discussione sulla cartografia oggi appartenga al mondo di ieri. La modernità è stata decisamente, profondamente prodotta dall'immagine cartografica. Oggi l'immagine cartografica naturalmente è ancora molto importante, decisiva forse, ma molto meno di prima. L'immagine del mondo oggi dipende sempre meno dall'immagine cartografica e quindi il funzionamento del mondo ne risente in maniera molto, molto, molto meno evidente di quanto noi siamo abituati a pensare, noi moderni occidentali, evidentemente. E certo, la modernità è stata l'epoca della grande imposizione del dettato cartografico sulla faccia della Terra. Non a caso noi parliamo di faccia della Terra proprio perché la nostra cultura, quella occidentale, l'ha tradizionalmente ridotta ad una mappa, evidentemente. Ma e oggi questo non funziona più. Oggi c'è la rete, c'è un ordigno, un meccanismo che assolutamente distrugge la logica della rappresentazione cartografica sotto molti aspetti, anche se non tutti, e quindi noi siamo abituati a vivere in un mondo che si rappresenta in maniera completamente diversa sotto molti aspetti, non tutti, rispetto a come tutta la modernità fa. Questa, viviamo esattamente in questo bivico, viviamo esattamente in questo passaggio e certo le mappe sono ancora molto importanti, non soltanto per l'automobilista che deve raggiungere una città in automobile, ma per il funzionamento del mondo e per la comprensione del funzionamento del mondo, perché gli stati ancora oggi, gli stati nazionali centralizzati, gli stati territoriali nazionali centralizzati, come avrebbe detto Carl Schmitt, sono ancora produzioni cartografiche. Noi dobbiamo qui rovesciare qualcosa che ci hanno fatto comprendere più o meno quando eravamo piccoli studenti. Vale a dire, non è vero che la mappa è la copia di ciò che esiste, della realtà, del mondo. È vero piuttosto il contrario. Pensiamo allo Stato. Lo Stato è una struttura che esiste nella misura in cui fa proprie la struttura logica di una rappresentazione cartografica. È lo Stato la copia della mappa, non viceversa.
Oggi lei diceva che c'è la rete, ma in effetti anche la rete influenza i movimenti, il modo in cui ci orientiamo nel mondo e gli spostamenti. Quindi qual è oggi il ruolo, Farinelli, sempre più svolto da piattaforme come Google Maps oppure i satelliti, anche i social network, le immagini digitali, nel costruire delle mappe che ci orientano oggi?
Sì, allora io direi che la rete è l'ordigno e la mega mappa che distrugge la mappa moderna, evidentemente. Dal punto di vista tecnologico, ma dal punto di vista della produzione della vita quotidiana del mondo. Noi siamo esattamente in questa fase, in questo passaggio. Oggi le mappe hanno una funzione molto più limitata. Le mappe sono state il modello con il quale la cultura moderna, non solo quella europea, ha costruito il mondo. Oggi non è più così. Oggi la distanza misurabile in chilometri tra un punto e l'altro ha un valore per il funzionamento del mondo e per la comprensione di questo funzionamento, ha un valore molto differente e estremamente minore rispetto a quanto abbia avuto nei secoli passati. Noi siamo esattamente in questa fase. Mi verrebbe da dire su due piedi che noi stiamo uscendo in qualche maniera dal dominio della mappa rispetto al funzionamento del mondo, ma soltanto per entrare in un altro periodo, possiamo anche chiamarlo postmoderno, in un altro periodo in cui questo dominio è molto più sottile ed è molto più pervasivo ed efficace. È inconsapevole perché, attenzione, che la mappa governi il mondo, beh, per la cultura moderna è, come dire, qualcosa di chiaro, di consapevole, di accettato, di compreso. Il problema vero è come oggi la mappa della mappa, anzi la mappa delle mappe, cioè la rete, faccia la stessa cosa. Io credo che da questo punto di vista la nostra possibilità di comprensione sia molto molto più difficile, sia molto più a rischio, sia molto più problematica.
Marco Aime, in questo contesto quindi di trasformazione dell'importanza delle mappe, dove non per forza sono le mappe a avere tutta questa influenza sulla realtà delle nazioni, ecco, secondo lei questa nuova mappa appunto della Terra Equa potrebbe avere delle ripercussioni sui paesi africani che l'hanno proposta? Se avrà delle ripercussioni, quali?
Se li avrà, questo mi collego a quanto diceva Franco, li avrà più sul piano politico, è una battaglia politica di rivendicazione di uno spazio, di un territorio, e anche solo in modo quantitativo, che non veniva riconosciuto. Fa parte, è uno dei tanti piccoli tasselli, un po' di quel progetto di decolonizzazione delle menti, come è stato chiamato da un grande Ngugi Wa Thiong'o, un grande scrittore keniano, per cui anche questo arricchisce un po'. Non sarà certo determinante per tutto ciò che accade in Africa, purtroppo, ecco. È semplicemente un segnale politico, ecco, di una rivendicazione di chiamiamo legittimità, almeno sul piano cartografico, che era stata negata all'Africa. Quindi su un piano simbolico ha certamente una rilevanza per molti paesi africani. Sul piano concreto di quanto questo possa cambiare davvero la situazione, gli eventi che purtroppo affliggono gran parte dell'Africa oggi, credo che sia abbastanza irrilevante, anche perché, come ho già detto benissimo Franco, oggi sempre di meno noi guardiamo le carte geografiche per farci un'idea, ma anzi mi sembra quasi che il fatto di affidarsi sempre di più a un Google Map, a un navigatore, abbia quasi fatto scomparire l'idea dello spazio nel suo complesso, perché vediamo solo quel poco, quello spezzone che ci interessa, che ci serve a guidarci. Quindi credo appunto questo sia una vittoria su un piano storico simbolico, non certo diciamo determinante per ciò che può essere il destino dell'Africa.
Scardinare anche il rischio che si arrivi a una sorta di compensazione simbolica che però non corregga le vere e profonde disuguaglianze politiche, economiche della realtà. Esatto. Farinelli, ma dal punto di vista tecnico oggi, quindi come si disegna una mappa, grazie a quali strumenti è stata disegnata questa Equal Earth?
La mappa si disegna con tutti gli strumenti possibili. Innanzitutto Ogni mappa, anche i quaderni, dipende da tutte le altre mappe precedenti. Il procedimento di costruzione cartografica è una copia continua, è un continuo copiare. Naturalmente, perché una mappa abbia la propria funzione, vi è bisogno di un'innovazione, ma è l'ultima cosa, la ciliegina che si mette sull'immagine finale. Le mappe sono sempre state, si sono sempre copiate l'uno dall'altro. Io direi, e mi viene in mente Borges, che di queste cose se ne intendeva molto di più di quanto noi. Io direi che le mappe si copiassero da sole, evidentemente, l'una con l'altra, ma lasciamo stare. Oggi c'è la rete è una mappa in grado di modificarsi continuamente e istantaneamente. Io vedo così la rete, che è una funzione dinamica rispetto alla mappa, che è statica. Non a caso lo Stato moderno territoriale centralizzato, come avrebbe detto Carl Schmitt, è la copia di una mappa. Non è vero affatto quello che ci hanno fatto credere da piccoli a scuola. Non è vero affatto che la mappa sia la copia dello Stato. Casomai è vero il contrario. Ma questo ci porterebbe fuori forse dal discorso. Ma in ogni caso oggi si assiste a un cambiamento radicale del regime del rapporto tra cartografia e realtà, o mondo, se si preferisce. Vale a dire che oggi noi siamo entrati in una fase post-cartografica, se la compariamo a quella alla modernità, che è stata tutta cartograficamente determinata. Ripeto, lo Stato non vi sarebbe se non ci fosse la mappa. Lo Stato è la copia di una mappa. Bene, oggi siamo entrati con la rete in un'altra fase ed è difficile trovare modelli. Noi finiremo con rimpiangere le vecchie mappe, e anche questo già accade, il fascino di una mappa antica su chiunque la veda è sempre indiscutibile ed è fortissimo. Perché? Perché ci ricorda l'epoca del mondo in cui noi ancora si riusciva a sbrogliarne il funzionamento, ad avere un'immagine del rapporto tra la realtà e il modello. Oggi è sempre più difficile capire davvero questo rapporto. E, insomma, ne va della realtà, complessivamente, del destino della realtà, che la quale realtà in tempi moderni è sempre stata il surrogato della rappresentazione cartografica, il prodotto della rappresentazione cartografica, e non viceversa come a scuola purtroppo da piccoli ci hanno insegnato. Quindi è una questione cruciale, davvero decisiva, che serve, chiude tutti i problemi che riguardano il rapporto tra tecnologia, vita umana e sopravvivenza dell'umanità.
Anche perché questi strumenti connessi alla rete sono in buona parte di proprietà di aziende private americane, quindi pensiamo per esempio all'azienda di reti satellitari Starlink di Elon Musk, e quindi ci si potrebbe anche chiedere cosa significhi in questo contesto questo potere all'interno dell'era della post-geografia o cartografia di cui si diceva prima.
E appunto riprendiamo questa immagine della rete come mappa dinamica che ha proposto. Sembra un po', diciamo, un estremo, un'evoluzione estrema di queste mappe che si copiano a vicenda. Proviamo a osservare un attimo con Marco Aime l'estremo opposto, cioè nelle culture specifiche magari sopravvivono ancora delle forme di mappe magari anche diverse dalle nostre cartine su carta, appunto, e che servono ancora tutt'oggi, hanno la loro importanza in un contesto culturale specifico?
Sì. Sappiamo benissimo che, diciamo, quella che noi chiamiamo geografia, comunque la cartografia, è un linguaggio, uno dei tanti linguaggi possibili per rappresentare lo spazio o il territorio. Nelle isole Marshall usavano delle carte nautiche fatte con bastoncini e conchiglie legate che indicavano le direzioni dei venti e delle correnti, ed erano anche abbastanza precise. Per quanto riguarda la mia esperienza in Africa occidentale, per esempio, la distanza non viene mai misurata in una misura metrica, ma in tempo di percorrenza, cosa che peraltro anche nell'antichità si faceva. Per cui, cioè, ci sono tanti modi per leggere e codificare lo spazio, e ognuno ha una sua specificità. Certo, appunto, come è già stato detto, è una lettura del mondo che ogni cultura costruisce. In fondo, quelle che noi chiamiamo le diverse culture non sono altro che tentativi che ogni società umana ha messo in atto per dare un proprio ordine al mondo e anche qui rappresentandolo. Quindi ci sono molte, molte geografie possibili, quella di cui abbiamo parlato è una delle tante, ma ne esistono altre. Anzi, spesso in altre società far vedere una carta geografica è come far vedere un testo scritto in una lingua straniera incomprensibile, mentre invece ci sono altre possibilità, altri linguaggi, altre scritture, altre grafiche per rappresentare quelle. Pensiamo anche quelle rese celebri dal libro di Bruce Chatwin sugli aborigeni australiani, Le vie dei canti, in cui ecco, la geografia veniva rappresentata invece attraverso ecco, questi punti in cui degli antenati mitici avevano cantato, e quindi conoscendo questi punti si poteva ripercorrere un territorio.
Farinelli, a parte il disaccordo degli Stati Uniti e i 6 astenuti, tutti gli altri paesi hanno votato per l'adozione della risoluzione ONU sulla mappa. Come possiamo leggere questa posizione quasi unanime di tutti i paesi? E perché questa mappa piace a tutti i paesi, non soltanto a quelli africani, ma non piace agli Stati Uniti?
Mi verrebbe da dire perché ogni Stato è una produzione cartografica, cioè è una produzione spaziale. Lo Stato non esisterebbe se non ci fosse stato nella modernità, all'inizio della modernità, la produzione del modello spaziale come modello sovrano, alla lettera sovrano, egemone della realtà. Ora, di questo si tratta. Lo spazio oggi se la passa male dal punto di vista del funzionamento del mondo, nel senso che il funzionamento del mondo, nelle sue mosse fondamentali, comincia a registrare qualche frizione con la struttura spaziale del mondo. Il problema è che non abbiamo finora un altro modello, non abbiamo ancora un modello da sostituire allo spazio. Io credo che lentamente ci si avvicini a questo tipo di sostituzione, perché lo spazio sostanzialmente è stata un'invenzione moderna. Se io dovessi indicare l'invenzione principale, il ritrovato principale, la mossa principale della modernità, direi l'invenzione dello spazio, così come ancora noi oggi lo pratichiamo. Bene, il funzionamento del mondo oggi non corrisponde più ai canoni della prima modernità, e questo si vede anche nella nostra incapacità di leggere certi fenomeni, e soprattutto si vede della incapacità di ragionare in termini spaziali, cioè di spiegare con lo spazio il funzionamento del mondo, che esiste ancora, attenzione, questa importanza del modello spaziale, ma io credo sia residua, vale a dire che ogni giorno che passi si allenti un poco, sia costretto a cedere ad altre logiche, ad altri modelli che dobbiamo ancora acchiappare, dobbiamo ancora individuare, formalizzare, comprendere, e che questo sia esattamente il segno della nostra epoca, insomma. Ecco, insomma, la postmodernità è esattamente questa roba qui. Vale a dire, così come la modernità è stata la costruzione di un mondo spazialmente organizzato, la postmodernità è il riconoscimento della crisi del modello spaziale, cioè moderno, e la necessità di inventarne sulle sue ceneri, perché non si supera mai completamente quello che è stato, sulle sue ceneri, un altro modello che potrà ancora contenere degli elementi spaziali. Io sono convinto che noi non distingueremmo tra soggetto e oggetto se non ci fosse stato lo spazio, l'egemonia del modello spaziale, ma questo ci porterebbe fuori dal discorso di oggi. Però voglio dire, il processo è in atto, è potentissimo, è tecnologicamente sostenuto in maniera in maniera a volte violenta, e di questo si tratta, secondo me.
Dunque, visto che ci stiamo addentrando sempre di più in questa postmodernità che vede gli spazi sempre in modo diverso e anzi forse li vede sempre meno, un'ultima domanda per entrambi. Proviamo a immaginare il futuro di questa mappa della Terra equa. Iniziamo magari da Marco Aime. Secondo lei verrà diffusa, verrà usata molto o rimarrà soltanto una cosa simbolica, temporanea?
Ma penso che in Africa, nelle scuole africane, sicuramente avrà un grande successo, una grande diffusione, perché insomma rappresenta una piccola conquista, ecco, in questo cammino verso la decolonizzazione, soprattutto dal punto di vista simbolico, ecco, molto meno su quello materiale, per cui avrà di sicuro, ecco, magari le nuove generazioni, se, anche non in Africa ma anche in altre parti del mondo, se cresceranno tenendo conto sempre di questo minore impatto che oggi possa hanno la cartografia di cui parlava Farinelli prima, però magari qualche piccolo semino è stato piantato e qualcosa germoglierà. Ecco, non è certo questo che cambierà le sorti del mondo, ma il cammino è fatto anche di piccoli passi. Sicuramente in Africa verrà recepita in modo piuttosto importante, credo.
Farinelli, la sua opinione, abbiamo veramente pochi secondi, le chiedo una battuta, grazie.
Sì, sono d'accordo con ciò che ha detto Marco, insomma, come dire, con un'ultima avvertenza, spazio significa distinguere la possibilità di distinguere tra soggetto e oggetto. Noi non distingueremmo tra soggetto e oggetto se non ci fosse in mezzo a separarli lo spazio. Ora, attenzione, la crisi dello spazio, sono d'accordo con ciò che ha appena detto Marco, la crisi dello spazio significa la crisi di questa di possibilità di distinzione, di mantenimento di questa possibilità di distinzione. Questo lo dico soltanto per indicare, come dire, la natura quasi insormontabile dei problemi che la scomparsa o la crisi dello spazio pone alla cultura, all'insieme dei modelli che per noi rappresenta ancora la cultura occidentale.
La crisi del modello spaziale moderno e la ricerca o l'imposizione di altre forme, di altri modelli. Noi abbiamo parlato di molti temi, anche dell'intreccio tra rappresentazione geografica e potere. Lo abbiamo fatto a partire dalla risoluzione ONU approvata nel corso della sua 80ª sessione, che ha visto approvare da tutti gli stati, eccetto gli Stati Uniti, una nuova mappa del globo chiamata Equal Earth. Marco Aime e Franco Farinelli, grazie ad entrambi per avercene parlato.
Grazie a voi e buona giornata.
A voi.
A presto, a risentirci, e grazie anche ad Elisa Rossello.
Grazie.